Io non ho risposte particolari, mi soffermerei solo sul richiamo a Montini Paolo VI. Montini, quando arriva a Milano, la prima visita che fa la fa a Sesto San Giovanni, ci torna il mese dopo all'inaugurazione di un reparto della Marelli, viene chiamato il vescovo dei lavoratori. Cioè lui ha sempre avuto questa attenzione al mondo del lavoro e infatti è il primo che attiva un ufficio di pastorale lavoro, mentre poi quello nazionale arriverà 10 anni dopo. Però Montini è anche, sia da vescovo a Milano che poi da Papa, è famosissimo il suo intervento all'Ilva di Taranto una notte di Natale, e lui dice, io ho un problema. Noi come Chiesa abbiamo un problema a dialogare, a capire il mondo del lavoro e a dialogare con voi. Cioè, c'è una consapevolezza in lui e quindi nella Chiesa in quel momento di avere una difficoltà. Certo, in quel momento si pensa al mondo del lavoro egemonizzato dai comunisti, eccetera, però questo è. E contemporaneamente a queste sue riflessioni, è il periodo anche in cui si tenta un'altra risposta, che è quella dei preti operai. Cioè, in quel periodo, tra gli anni 60 e i primi anni 70, sono molti i sacerdoti che scelgono la strada dell'andare in fabbrica, del condividere con i lavoratori. Una scelta anche questa che poi non si dimostrerà vincente, perché il sacerdote, come bene dice Jacques Loewe, ci ricorda Antonio Santi nella sua intervista, il sacerdote è formato per essere leader e quindi anche in fabbrica diventa non l'operaio prete, ma il prete operaio che guida le lotte sindacali. Ecco, credo che queste difficoltà che cambiano perché cambia il mondo del lavoro, noi l'abbiamo ancora oggi in un mondo del lavoro completamente diverso, però con una Chiesa che fatica a trovare la strada per indirizzare, per suggerire alle parrocchie, alle comunità, ai cristiani impegnati nel mondo del lavoro, qual è la strada giusta da prendere per giocare un ruolo attivo dentro la comunità e quindi nel mondo del lavoro. Io mi fermo.
Prego, Sandro. Sì, allora sul primo intervento della Marica sarebbe molto interessante parlare di Simone Weil e dello sradicamento, che è una delle posizioni più difficili, anche più utopiche di Simone Weil, perché ricostruire, come dire, un popolo radicato. Ne parlava molto per il settore agricolo, poi un po' per il settore operaio. Estremamente complesso. Io credo che sarebbe un tema da riprendere, perché il Papa parla spesso di popolo ed è una parola che a noi non usiamo nel nostro linguaggio politico, non abbiamo bene in mente come possa effettivamente applicarsi. Mentre sarebbe una riflessione, a mio parere, da fare, cioè l'idea di rivolgersi solo a un'opinione pubblica generica e non a delle realtà che hanno una loro corposità, una loro storia, dei loro rapporti che in una certa misura dovremmo sapere valorizzare, al di là delle differenze appunto delle idee. Secondo me sarebbe una roba importante, ma appunto è un problema su cui riflettere. Che bisogna partire dalle esperienze anche per rispondere a Francesco, sicuramente, cioè, nessun sindacato, nessun mondo del lavoro si può fare se non costruisce dalle persone, dalle situazioni reali. Lì si incomincia per poi costruire e andare avanti. quella delle attività di lavoro nella scuola, non ho un'esperienza diretta, chiaramente è stata fatta un po' velocemente in qualche modo, credo che volessero soprattutto come dire, portare l'idea del lavoro nella scuola, insomma, molto, molto genericamente, sarebbe una roba da ripensare anche questa molto seriamente. Mi soffermo anch'io su quanto diceva Gaiani, perché è una storia che conosco, un po' ne abbiamo parlato qua. Conosco bene che con Pagani, era Monsignor Pagani, era stato realizzato l'ufficio pastorale del lavoro a Milano prima di quelli nazionali. Ed è stato fatto soprattutto perché Montini aveva una grande difficoltà di rapporti con le ACLI, perché Montini criticava sia che le ACLI si fossero messe molto sul piano politico, una scelta politica, tanto più che questa scelta politica fosse una scelta verso il centro-sinistra. Che allora l'apertura ai socialisti era ancora tutta in discussione. E Montini in quegli anni, inizio degli anni 60, era molto critico, poi a livello nazionale ha addolcito le sue posizioni, ma allora era molto critico sia nei confronti dell'ACLI sia nei confronti dell'ADC, perché diceva per esempio persino l'ADC, voi vi chiamate Democrazia Cristiana, e fin quando vi chiamate cristiani dovete rivolgervi al vescovo. Il vescovo è autorizzato a chiedere un vostro comportamento coerente al fatto cristiano. Per fortuna la CISL non aveva il nome cristiano e noi con Montini e con Pagani siamo sempre andati d'accordo. Noi abbiamo sempre avuto ottimi rapporti per via di questa situazione. Ricordo in compenso che al di là di queste difficoltà, che era molto di gestione, i discorsi di Montini sul lavoro sono i migliori discorsi fatti dal punto di vista cristiano. Io vi chiedo di leggere il suo libro, c'è una raccolta fatta dalla Fondazione di Montini che è a Brescia, c'è un libro dedicato ai suoi discorsi sul lavoro, rimangono i migliori discorsi che sono stati fatti sul lavoro. E la risposta della Chiesa alle ACLI, io ho detto un mio suggerimento, capisco che è una proposta, non dico fuori tempo, non so, chiaramente non è risolutiva. La mia risposta decisamente più di fondo è quella che rispondevo prima, cioè bisogna che sia la Chiesa nel suo insieme che viva i problemi, cioè bisogna che la Chiesa sono i cristiani, devono essere tutti cristiani nella loro vita che si interessano della vita, quindi del lavoro. Se non è, non è tanto una struttura particolare o tanto dei discorsi particolari, ma una comunità cristiana in un paese, in una città, tutti cristiani si interessano del lavoro perché vivono nel lavoro. Chiaramente devono farla con una coscienza cristiana. Se andiamo così, secondo me, poi la ricchezza della produzione viene senz'altro. L'ultimo tema, io credo, esponeva sostanzialmente Vincenzo un insieme dei problemi di oggi complessi dove non abbiamo delle risposte. Credo. Io leggo abbastanza di queste cose, le seguo, continuo a studiarlo, ma non ci sono delle risposte. Quello che a me sembra in questo momento dobbiamo fare è studiare e sperimentare. Cioè, man mano, come dire, è come una specie di mosaico dove dobbiamo a poco a poco mettere insieme delle tessere un po' solide, un po' approfondite. Non so, per fare un esempio, io con questo gruppo Demos, per esempio, stiamo facendo delle esperienze di piccole indagini sullo smart working al comune di Milano, nel settore del commercio, facendo partiamo dalle esperienze dei lavoratori per cercare di fare una riflessione. Ma ripeto, è una piccola tessera. Scusate, ma il mio telefono è una piccola tessera delle tante tessere da mettere insieme prima di avere un minimo di visione di carattere generale, però lavoriamoci, perché questo è comunque il nostro futuro, il nostro destino. Grazie.
Grazie Sandro. Prego Francesco.
Sì, io vi faccio riscrivere l'ultimo libro che ho fatto, insomma quello su Sapere, Libertà, Mondo, su Pippo Morelli. Ho incidentalmente reincrociato un pezzo di storia delle ACLI. Questo in particolare grazie al bel libro in ricordo di Pier Giuseppe Sozzi, La politica come partecipazione, che è uscito un paio d'anni fa. E nel raccogliere alcune testimonianze del raccordo tra le ACLI e la sinistra sindacale, quella trasversale a tre confederazioni, diciamo, dei senza tessera, se vogliamo descrivere in maniera romantica, c'è una cosa che mi ha raccontato Renzo Innocenti, che vive a Pistoia come me, e cattolico, gioventù aclista, poi CGL e poi parlamentare.
L'intervento lì di Dossetti.
Diciamo che un elemento che a me ha stupito e su cui non avevo mai riflettuto era l'attenzione delle ACLI della fine degli anni 60, inizio anni 70, e di Gioventù Aclista in particolare, al lavoro fragile e lavoro debole. C'è fu un seminario in cui partecipò anche la sinistra sindacale sul lavoro a domicilio. Allora, lo collego alle riflessioni di oggi sullo smart working. Noi dobbiamo essere capaci di distinguere, di discernere, di usare, di riappropriarci anche del giusto significato delle parole. Se vogliamo vedere una differenza di oggi, lo diceva Zizzola, rispetto ai tempi di Don Milani, in cui ti diceva tu devi avere 3.000 parole come il padrone, ora siamo sommersi di parole ma non le riusciamo a declinare nella maniera corretta. Quindi lo smart working è sicuramente uno strumento importante, non è quello che molti di noi hanno sperimentato, che è stato un telelavoro, un lavoro a domicilio digitale. Io lavoro sulla progettazione europea per progetti, non è così, cioè, come dire, può essere, senza, diciamo, incensarlo e ovviamente sapendo che non può essere applicabile in tutto, può essere un buono strumento anche per, come dire, ricostruire una dimensione organizzata del lavoro nel tempo in cui il tempo del lavoro e il tempo del non lavoro ancora di più si mischiano. Lo primo smart working in Italia, non mi ricordo in quale banca, è nato per far lavorare senza spostarli i lavoratori, credo a San Paolo, a Torino, tra un grattacielo e l'altro che distavano 50 metri, meno anche. Ok, questo per capirci come nasce la prima esperienza di smart working in Italia. Quindi, allora, riflettiamo sulle parole. Ci vuole una ripresa di cultura del lavoro e dell'organizzazione del lavoro anche quando noi parliamo di smart working, o se volete anche quando parliamo, che ne so, di impresa 4.0, che è una cosa ancora diversa. Quindi l'appello è di intanto entrare dentro, no? Come la gig economy, c'è, cioè, di tutto, no? Allora, queste parole inglesi ridecliniamole con la nostra realtà, è una realtà molto variegata, che interroga varie dimensioni: la rappresentanza, la psicologia, l'ergonomia, la salute e sicurezza, il giuslavorismo, perché nell'emergenza è stato tolto l'obbligo di accordo scritto sullo smart working e anche il ruolo del sindacato. Ora, è complesso, no? Anche il dire facciamo il diritto alla disconnessione non è una cosa così semplice, perché poi le tutele non vanno solo scritte, ma vanno declinate e rese applicabili. E quindi questo è un grande tema del futuro su cui la società, ma anche il sindacato, si devono, i giuslavoristi anche, si devono confrontare. Sulla scuola, rispetto a Marica, Ora vi do l'ultimo link. L'edizione di lavoro che la casa editrice della CISA ha inaugurato da un paio di settimane una nuova collana con Macondo, l'associazione fondata da Beppe Stoppiglia a proposito di preti operai. E il primo libro è stato un libricino piccolo, scritto piccolissimo, di Andrea Gandini, Per una scuola di relazione, che prova a riflettere sul, anche a partire dalla stessa pandemia, sul tema della scuola comunità educante in rapporto alle altre dimensioni della società. La pandemia ha creato una grande occasione, specialmente nei tuoi di bimbi più piccoli come me. Cioè io so molto meglio ora di cosa fa mio figlio a scuola, perché in 3-4 ore che stavano a accompagnare i bambini e non ci saremmo resi conto. Ora so che le sue maestre hanno fatto 500 colloqui con video lezioni dividendole, non hanno mai pensato. A quello che dobbiamo ricostruire è anche una dimensione, forse ho problemi con la connessione, non so se mi sentite, una dimensione relazionale della scuola. La dimensione relazionale della scuola, per una scuola di relazione, incrocia anche la transizione scuola-lavoro, la buona scuola, come, chiamiamola come ci pare. Su questo c'è un ruolo anche del sindacato. Secondo me ci sono alcune buone prassi. Un grande errore che ha fatto il sindacato è non mettere insieme, come fece una volta con le 150 ore, gli insegnanti e i sindacalisti nei luoghi di lavoro, per ragionare anche di un'alfabetizzazione dei diritti che si affiancasse alle esperienze del lavoro. Ci sono delle esperienze che sono state fatte, troppo poche. E questo anche perché troppo spesso il sindacato lavora per compartimenti stagni. E quindi se dobbiamo mettere insieme qualcosa che accomuna queste riflessioni, è la relazione. Nell'emergenza, in Veneto, a me colpì tantissimo che le fattorie didattiche del Veneto, che sono 300, si mettevano a disposizione in primavera, durante il primo lockdown, per fare scuola all'aperto. Allora, questo, secondo me, ne parla tantissimo anche Bolizzola, abbiamo fatto tante riflessioni insieme, è un elemento, no? Ricostruire dinamiche di presenza che innovino anche una scuola che si racchiude nella classe in un sapere solo teorico. Concludo perché volevo darvi questa immagine. Quando ho portato mio figlio, che ha salito tutta la salita arbiana, che ha 9 anni, la cosa che l'ha colpito di più è la piscina di Barbiana. Allora, lì c'è un capitolo del libro che si chiama L'oceano di Barbiana. Cosa vuol dire l'oceano in una collina spelacciata del Mugello, non tra le più belle in Toscana? Don Milani, specialmente i ragazzi Don Milani, era molto malato, sbagliando anche le pendenze, costruiscono insieme questa piscina. E sapete a cosa serviva? A non avere paura, perché nessuno di quei bambini e bambine aveva mai visto il mare, e quindi tutti avevano paura dell'acqua, di affogare. Poi ci giocavano anche, ma serviva a liberarsi insieme dalle paure. Allora, questa cosa qui di riuscire a portare l'oceano a Barbiana, a mio figlio di 9 anni l'ha capita, è l'unica cosa di Don Milani che ha capito. Allora, cerchiamo anche di riappropriarci di un valore delle immagini e un potente ritrovarsi insieme nel superare insieme la paura, magari portando anche l'oceano del Mugello.
Grazie Francesco, grazie a tutti i relatori per anche per la disponibilità a calarsi nel dibattito. Insomma, il nostro dibattito è sempre piuttosto forte, ecco, quindi grazie anche per la collaborazione anche tra di voi. Non ho nulla da aggiungere, onestamente sono grato per questa possibilità che ci avete dato di partire ad affrontare la tematica del lavoro sotto questo profilo, prima poi di andare su questioni più tecniche, insomma, era fondamentale, perché di questa dimensione, la dimensione umana, secondo me, nella globalizzazione digitale e finanziaria si parla poco, siamo triturati e poi finiamo, ecco, dispersi in mille situazioni. Mi ricordo il prossimo appuntamento di sabato 30 con Ivana Pais e Michele Faglioli su Mansioni e Macchina Intelligente, appunto. E grazie ancora a tutti. Vi ricordo, sempre sul tema del lavoro, i 3 appuntamenti che avremo con Demos, che ospiteremo sulla nostra piattaforma, su Zoom, su lavoro, lavoro femminile. Ecco, lo guardiamo ancora una volta dal punto di vista di chi è in una situazione un po' più svantaggiata per le questioni che poi vedremo. Grazie ancora a tutti e vi auguro un buon sabato e una buona domenica.